Ciao a tutte e tutti, questa è la nuova puntata di Uru, la 27ª per la precisione. Stasera, come già anticipato qualche minuto fa, parliamo di Etiopia e in particolare del jazz etiope, perché effettivamente è una musica molto particolare. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordiamo tutti i social e il modo per ascoltarci, eccetera. Allora, quindi il nostro sito dove ci state ascoltando, che è wombat.noblogs.org. Da lì vi ricordiamo che potete scaricare i podcast di questa trasmissione, ma anche di tutte le altre. Il profilo Twitter della radio, cioè Radio Wombat Fi, e la mail per comunicare con noi per qualsiasi cosa, posta wombat@insiberia.net. Se vi piace in particolar modo la nostra trasmissione, cioè Uru, abbiamo un profilo Twitter personale che quindi è twitter.com/uru trattino basso RW doppio di Radio Wombat.
Sì, è come appunto anticipato 27ª trasmissione di Uru, dedicata appunto al jazz, alla musica etiope, in particolare al jazz etiope. Il jazz è una musica suonata sostanzialmente in tutta la parte subsahariana dell'Africa, ma in particolare in Sudafrica, a cui appunto abbiamo già dedicato una puntata, anzi due puntate mi sembra, comunque in particolare la 19ª puntata, potete risentire se volete tramite podcast, e appunto Sudafrica ed Etiopia. L'Etiopia è chiamato Etiojazz, e questo jazz si è sviluppato specialmente nella capitale, Addis Abeba, fin dagli anni 70, e se poi appunto, nonostante una parentesi in cui i club, diciamo, i club jazzisti hanno chiuso sostanzialmente per le condizioni sociali in cui versava Addis Abeba, comunque è ricominciata da metà degli anni 90 e si sta sviluppando, si sta diffondendo tuttora. Non sono pochi i jazzisti etiopi che sono famosi o che comunque suonano in continuazione, di cui continuativamente, e hanno inciso non soltanto in Etiopia, ma anche in tutto il mondo, una diaspora che si è prevalentemente indirizzata in Italia, essendo il paese che sfortunatamente, purtroppo, comunque ha invaso l'Etiopia diverso tempo fa, e a cui appunto siamo tornati dalle frequenze, diciamo, tramite la nostra rubrica, tramite questa trasmissione Uru, a denunciare i crimini italiani degli anni 30, e quello che ancora, diciamo, sono dei conti che ancora non tornano per quanto riguarda il patrimonio storico, soprattutto archeologico e via dicendo. Comunque, appunto, non sono pochi musicisti etiopi che suonano, incidono ad Addis Abeba, e che comunque hanno effettuato e stanno effettuando tournée in tutto il mondo. Il primo che vi facciamo ascoltare è Alemaya Shebe, che è uno dei primi jazzisti etiopi. Ha iniziato dagli anni 60, e la cosa importante è che canta prevalentemente, o se non esclusivamente, in amarico. L'amarico è la lingua etiope, che è parlata soltanto in Etiopia, la lingua ufficiale dello Stato, della nazione etiope, è parlata soltanto in Etiopia, ed ha un alfabeto da sé, diciamo, un alfabeto che non si avvicina, almeno dal punto di vista grafico, a nessuno degli altri alfabeti diffusi nel mondo. Ed Ecete ha iniziato appunto a suonare, a cantare fino dagli anni 60, e fin da giovanissimo ha iniziato a far parte delle più famose orchestre nelle famose orchestre, suonavano nei club di Addis Abeba. E in queste orchestre, in particolare, faceva parte anche Girma Beyene, un altro jazzista etiope, in cui vi facciamo ascoltare un brano successivamente. Ha viaggiato in tutto il mondo, proprio un viaggiatore, Eshete, e ha condiviso lo stage, il palco, con altri grandi cantanti, esecutori africani con le loro band, in particolare Mario Di Mango, Hugues Masekela e Liz Marsai. Come potete vedere, sono comunque tutti soggetti che hanno una base jazz. E vi facciamo ascoltare una delle più importanti incisioni di Alemayo Eshete, che è dedicata appunto alla sua città, a Addis Abeba, la capitale storica, politica e culturale dell'Etiopia. Il pezzo si intitola Addis Ababa Bethe. Thank you.
Addis Ababa, baby. Addis Ababa, baby. Addis Ababa, baby. Addis Ababa, baby. Shagarij kunjobi, jalnech gurbiti, 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 gurbiti.
Suoni e notizie dal continente africano, proprio perché difficilmente notizie, difficilmente anche suoni, ma soprattutto notizie difficilmente reperibili sui media mainstream, non solo su quelli cartacei, ma anche su online, quelli in rete. E appunto alcune notizie ve le diamo noi, ve le diamo tramite questa rubrica che va in onda su Radio Wombat tutti i venerdì alle 13.30, in replica la domenica. Tutti i venerdì alle 21.30, in replica la domenica alle 10 e lunedì alle 13.30. E, una notizia riguardante la Tanzania, cioè nuove violenze sui Masai, che è un'etnia, una delle etnie più rappresentative e comunque l'etnia ancora più fedele alle proprie tradizioni, ai propri costumi, e quindi nuove violenze sui Masai per costringerli a abbandonare le loro terre. Centinaia di pastori Masai sono rimasti senza una dimora nel nord-est della Tanzania, al confine del Kenya, e tra l'altro è la zona dove c'è la più alta concentrazione di abitanti di appartenenti a questa etnia, cioè confine con il Kenya e quindi anche nel Kenya meridionale, comunque lo confinante con la Tanzania. A questo proposito giova sottolineare che i confini sono confini, molti dei confini degli stati, tra stati africani, sono confini disegnati dalle potenze coloniali quando si sono spartiti i territori. Ricordiamo che la Tanzania era territorio tedesco e il Kenya territorio inglese, e quindi molto spesso, se non sempre, i popoli, le etnie vivono a cavallo dei confini, vivono da una parte e dall'altra di un confine che loro non riconoscono. Comunque centinaia di pastori Masai sono rimasti senza dimora nel nord-est della Tanzania, al confine con il Kenya, dopo che le autorità di Loliondo, nei pressi del Parco Nazionale del Serengeti, hanno dato fuoco a un centinaio di capanne nel villaggio di Ololo Sokomani, nel tentativo di evacuare le comunità pastorali locali. Secondo quanto riferito, inoltre, un giovane Masai è stato colpito da un proiettile ed è rimasto ferito gravemente. L'episodio, al di là dell'episodio in sé, va sottolineato, è l'ultimo di una lunga serie di violenze contro questa etnia, contro questa popolazione, che non accetta di abbandonare le proprie terre ancestrali come deciso dal governo, che oltretutto le vuol fare abbandonare le loro terre per istituire una riserva privata di 1500 km quadrati ad uso esclusivo di un'azienda di Dubai, che offre pacchetti di caccia per i ricchi turisti degli Emirati Arabi Uniti. Il piano, che prevede l'allontanamento di circa 30.000 persone, sta causando enormi problemi alle comunità Masai, che dipendono dalle erbe stagionali per l'allevamento del bersiame. In seguito alle proteste, che avevano mobilitato anche la comunità internazionale con più di 2 milioni di firme tramite una petizione pubblica, nel novembre 2014 l'allora presidente Jacques Awa, Kikwete aveva promesso con un messaggio tramite Twitter che lo sfratto non avrebbe avuto luogo. Tuttavia la distruzione dei villaggi Masai è continuata. E all'inizio di quest'anno il primo ministro Hassim Ashaliva aveva costituito una commissione per investigare la controversia, ma la sua relazione deve essere ancora resa pubblica. E quanto è avvenuto di recente nel villaggio di Ololo Sokwani è rappresentativo delle crescenti tensioni in Africa orientale tra le popolazioni che vivono in pastorizia e lo sfruttamento del territorio per motivi economici. Ma ricordiamo che qui c'è l'aggravante non soltanto della sottrazione della propria terra e quindi sostanzialmente le proprie case e del proprio lavoro, non c'è soltanto appunto il tentativo di sottrarre terra e lavoro alla popolazione Masai, ma che questa terra sottratta va ad alimentare questo turismo di mega ricchi, in questo caso degli Emirati Arabi Uniti, cioè di Dubai, un turismo esclusivo in cui appunto vengono sottratti 1500 chilometri quadrati, che sono tantissimi anche seppur nella vastità di quello che è questo paese, quello è la Tanzania, per offrire pacchetti di caccia esclusivi e quindi un ulteriore danno, perché sicuramente pacchetti di caccia esclusivi vedranno la caccia a specie animali come elefanti oppure leoni e via dicendo, che comunque sono già in pericolo di estinzione a causa della caccia.
Adesso passiamo a un altro artista etiope, e cioè Girma Beyene, nato ad Addis Abeba. È un popolare compositore, arrangiatore, vocalista e pianista, molto attivo durante quella che viene chiamata l'era d'oro delle registrazioni su vinili in Etiopia, e cioè tra gli anni 60 e gli anni 70. In realtà lui, essendo, anche se è molto famoso, ha registrato soltanto 4 canzoni come vocalist, ma ha arrangiato e suonato in più di 60 titoli con collaborazioni con altri artisti etiopi, eccetera, e in almeno altre 25 tracce, cioè brani. Lui è appunto un arrangiatore, un vocalista, un pianista, e non appare spesso in concerti o apparizioni dal vivo. Quando lo fa insieme alla sua Ethio Jazz Ensemble Fiddle Band. Lui appunto, Girma Beyene, ci ha lasciato appunto solo una piccola parte di registrazioni come vocalisti, ma è stato uno dei più importanti e influenti negli anni 60 e 70, ed è uno dei padri di Swinging Addis, cioè la scena musicale che ancora dopo 30 e 20 anni è presente in tutta Addis Abeba. Di lui ascoltiamo Ene Nyenye by Manesh. Girma Beyene.
Ender koyene tut gittim ya lutersish karokis balu koblala aynochish eredale batish sankano deretish melkishis agenet sobekum gadaynish Melkishis agenet sobekum gadaynish ወርቅ እንቁ አልማዝ ነሽ ኢትዮጵያዊት ሎጋ ሁሉ ያደነቀሽ ከቆላስ ከደጋ ይሄው የድልሽን እንቺ መታሰቢያ ስምሽ ነው ከእንግዲህ ወይዘሪት ኢትዮጵያ ስምሽ ነው ከእንግዲህ ወይዘሪት ኢትዮጵያ ሎሚ ብርቱካን ነው ጉንጭሽ ጸጉርሽ ያበሰለም መቃነው አንገትሽ ጡቶችሽ መንደሪን ያስቆምጅነት ያለሽ እንከኔ ሌለብሽ ከቆንጆች በላይነሽ እንከኔ ሌለብሽ ከቆንጆች በላይነሽ
Pochi giorni fa si è riunita la commissione per deliberare i nuovi siti dell'UNESCO e diversi sono africani. Quindi abbiamo pensato di cominciare a parlarne di alcuni. Stasera vogliamo cominciare partendo dal delta dell'Okavango. L'Okavango è il quarto fiume più lungo dell'Africa, circa 1600 chilometri. Nasce in Angola e costituisce il confine tra Angola e Namibia per un pezzo e poi arriva in Botswana. Perché è così particolare? Perché in realtà questo delta non dovrebbe esistere. La gran parte dei delta sono tentacolari zone umide che si formano alla foce dei fiumi e che si gettano in mare, ma se date un'occhiata anche da un'immagine satellitale al delta dell'Okavango vedrete che sono circa 18.000 km quadrati di zone umide e brulicanti di fauna selvatica, miracolosamente sono in una vasta conca di sabbia asciutta nel nord del Botswana, senza sbucco sul mare. Infatti questo fiume si tuffa nel deserto del Kalahari. L'intera zona nasce da un piccolo rivolo in Angola, un rigagnolo praticamente irrilevante, eppure queste poche gocce sono il timido inizio di un viaggio fluviale di circa, appunto, come abbiamo detto, 1600 chilometri attraverso tre paesi africani. Dalla sua origine negli altipiani angolani, il rivolo unisce le forze con altri piccoli affluenti creando un grande fiume chiamato appunto in Angola Cuiso. Il Cuiso continua a sud verso la Namibia, guadagnando velocità e portata assieme al fiume Cubango, finché diventa un fiume grande e possente, e cioè l'Okavango. Il delta dell'Okavango praticamente, prima il fiume scorreva attraverso il Botswana e scaricava le acque in un lago enorme nella regione di Magadibapan in Botswana. Circa 50.000 anni fa c'è stato un terremoto in Sudafrica e la terra vicino oggi al confine tra Botswana e Namibia si spostò, interrompendo il flusso del fiume. Quindi l'acqua non ebbe scelta e circa 13 milioni di litri si riversarono nel deserto inondando una vasta area con un torrente continuo di acqua fresca. Tra l'altro l'acqua che entra nel delta è pura a causa della totale assenza di attività agricole e industriali lungo il corso del fiume. Uno strano movimento geologico aveva creato la più grande oasi naturale sulla terra, il delta dell'Okavango appunto. Praticamente, naturalmente, essendo in Africa, gli animali, gli uccelli eccetera se ne sono approfittati di questa oasi naturale. Gli ippopotami hanno trovato il paradiso, sono arrivati una moltitudine di uccelli eccetera, e praticamente le punte dei termitai hanno sviluppato delle grandi isole dove enormi fichi e alberi giacalberri sono cresciuti, con scimmie, babuini e leopardi che ne hanno fatto le loro case. Oggi l'Okavango rimane selvaggio come ai tempi in cui si è formato. L'area inondata del delta dell'Okavango oscilla tra i 6.000 e 8.000 km quadrati all'anno, arrivando a un massimo di 15.000-18.000 durante le alluvioni, cioè i periodi delle piogge. Le paludi e le pianure alluvionali hanno una bassa presenza umana, il posto resta selvaggio come 10.000 anni fa. All'interno del delta più di 150.000 isole lo punteggiano, con un formato che va da pochi metri a estensioni più grandi di una città. Insomma, un posto veramente particolare e bellissimo, perché il paesaggio è praticamente passa da uno sterile deserto in un mare di acqua chiara, con un mosaico di isole verdi fino a perdita d'occhio. Questo luogo è proprio come dovrebbe essere, perfetto.
E ritorniamo alla nostra, musica, alla nostra Etiocet. Il prossimo pezzo è di Ninette Sanet Mellesse, che è conosciuta per canzoni particolari, perché non ha mai inciso, anche Ninette Sanet Mellesse non ha mai inciso LP come solista. Le canzoni in particolare sono gli Elal Dojum, Enegiale, Tivedegna. Vi leggo Betz e Zeta, vi leggo i titoli non tanto perché uno magari se li ricorda, ma proprio per stare a esemplificare il fatto che anche questo compositore canta o comunque i titoli nel momento in cui le canzoni, i pezzi sono musicali, canta in amarico, cioè la lingua dell'Etiopia. E la particolarità di Ninette Sanet Mellesse è che ha dato un particolare aiuto alla Chiesa Ortodossa Etiope. Va sottolineato, al di là dell'aspetto diciamo religioso, va sottolineato che la Chiesa Ortodossa Etiope è una chiesa molto particolare, prima di tutto perché, come la lingua appunto, è presente solo in Etiopia. Il secondo aspetto è che è una religione popolare, diciamo, è molto solida, molto legata, diciamo, alla popolazione, tant'è che gli stessi diciamo ministri di culto, diciamo così, tra virgolette, sono personaggi, soggetti che si possono vedere, cioè non è che stanno su un altare oppure hanno una particolare diversità di vita, diciamo, di modo di la vita, di come vanno avanti nella vita rispetto agli altri abitanti. L'altra particolarità è che questa compositrice, questa cantante, è discontinua, nel senso che non segue, diciamo, quelle che sono le cadenze o comunque quelli che dovrebbero essere gli impegni, diciamo, di una cantante che diciamo le interessa incidere, farsi capire, diciamo, attraverso, farsi conoscere attraverso la scena, cioè incidendo dischi, ma preferisce cantare, diciamo, nelle grandi manifestazioni che periodicamente si svolgono nelle varie città, nei vari paesi dell'Etiopia. Di lei vi facciamo sentire un pezzo particolare, il pezzo si intitola Dodge.
Yinaldo Ojo, Yinaldo Ojo, fa fa, Yinaldo Ojo, Yinaldo Ojo, Yinaldo Ojo, fa fa, Yinaldo Ojo, de semere ju ferma al kam le ojo, en esetu unanyi iblai le wada ju fa fa, Yinaldo Ojo.
Yet, but could be like me.
lebishe bil suf kaporta meni jelish bil cioccolata yemete jobel aranciata 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 shwa shwa aranciata 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 shwa shwa aranciata demishi tere kalab ser suf kaporta ke cer cer goda anage ste cioccolata nalimata
Siete sempre all'ascolto di Uru, vi ricordiamo un attimo gli orari eccetera. Alle 9:30 il venerdì c'è la diretta, poi c'è la replica la domenica mattina alle 10 e la seconda replica è il lunedì alle 14. Vi ricordo anche che potete scriverci a postawombat@insiberia.net. Potete seguirci su Twitter a twitter.com/radiowombatfi e potete dal nostro sito ascoltare o scaricare e ascoltarle quando preferite i podcast di tutte le trasmissioni e di tutte le puntate delle trasmissioni di Radio Wombat. Adesso parliamo di una...
Adesso parliamo di Mulato Astat, che è immancabilmente, perché è uno dei maggiori musicisti, se non il maggiore musicista jazz etiope. E già negli anni 50 ha viaggiato a Londra e successivamente negli Stati Uniti, assorbendo quello che era il jazz del periodo, bebop, eccetera, eccetera, e la musica latina. E ha riportato tutte queste tendenze, questi suoni che aveva assorbito, ha riportati a casa, a Addis Abeba, e ha cominciato a mischiarli, diciamo così, con quelli erano i suoni e le sensibilità etiopi. Mulato Astat suona il piano, l'organo, le percussioni, arrangia e compone i suoi pezzi. È un agente provocatore sostanzialmente, nel senso che è diventato una figura innescante di quello che è stata appunto la Golden Era, la Swinging da Addis Abeba. È iniziato a incidere nel 68 direttamente in Etiopia, fino al 74, dal 68 al 74 è stata la prima tranche, la prima parte di questa, l'esplosione di questa scena musicale jazz di Addis Abeba. Ai giorni nostri rimane un musicista con una presenza ubiqua sulla musica, sulla scena musicale etiope di Addis Abeba. È proprietario di un jazz club, fondatore in cui appunto, che appunto fa parte se no il club più importante, o comunque uno dei più importanti della scena di Sabeba. Ha fondato una scuola di musica tuttora funzionante, da cui tuttora provengono molti dei nuovi musicisti jazz, e non solo jazz, africani. E ha alcune particolarità, per esempio è stato il primo studente africano ai Berklee College of Music, in cui appunto ha conosciuto altri jazzisti importanti, fra cui Duke Ellington. E nel 2009 ha pubblicato insieme agli Heliocentric un disco strumentale registrato a Londra, dove vengono amalgamati i ritmi funky jazz insieme ai suoni tradizionali dell'Ethio jazz. E quindi questo è un po' mulato a Statkte, ma non c'è solo questa particolarità. A noi che facciamo questa trasmissione ci piace sottolineare il fatto che dopo un periodo di stallo dovuto alla sua, al suo tentativo poi riuscito di fondare la scuola musicale Addis Abeba e successivamente dare impulso al proprio club, Mulato viene riportato di nuovo alla ribalta da Jim Jarmusch, dal regista Jim Jarmusch, che l'ha voluto a tutti i costi nella colonna sonora del film Broken Flower, in cui su 11 pezzi 7 sono composizioni composte appositamente per questo film, 7 composizioni sono di Mulato Astrakte, a cui chiaramente in seguito alla riuscita e alla buona accoglienza di pubblico e di critica di Broken Flowers, uno degli ultimi film di Jim Jarmusch, c'è un nuovo interesse, in questo caso l'etichetta francese Muda Music, che crea una collana dedicata a Mulato e all'Ethio Jazz, si intitola Lo diciamo perché è una collana, diciamo un compendio importantissimo per comprendere la musica etiope, non solo la musica jazz, non solo si intitolano etiopiche queste collana di album. E quindi Mulato Astrakte, dopo gli anni 60 della swinging Addis Abeba, sono un nuovo ritorno, una nuova primavera, una nuova fioritura, e ricomincia anche a risuonare dal vivo, e ultimamente ha suonato anche in Italia, regalando un concerto denso di suoni e di ritmi africani. Vi facciamo ascoltare di Mulato Astrakte, Sabie. Thank you. E ancora un'altra notizia proveniente dal continente africano, in questo caso dal Camerun, dove un piccolo imprenditore batte la Nestlé, la multinazionale in Svizzera che tanti danni ha fatto e sta facendo in Africa e non solo, chiaramente. La storia, appunto, si è sviluppata in Camerun, dove un piccolo imprenditore locale è riuscito a portare in tribunale, a sconfiggere la Nestlé. La battaglia è durata 15 anni per Pio Bissek, appunto il soggetto in questione. Alla fine la multinazionale elvetica fattura 82 miliardi di euro, è stata condannata per concorrenza reale, ha dovuto pagargli 15 milioni di euro di danni. La cosa è iniziata a metà degli anni 90, in Camerun si scatena una guerra commerciale sul latte condensato e la piccolissima azienda di Pio Bissek, che dà lavoro a circa 200 dipendenti, produce Super Milk, il latte condensato, la cui confezione a 400 grammi viene venduta all'incirca l'equivalente attuale di 2,13 euro. È il primo latte condensato interamente camerunense e non importato dall'estero. E qui andrebbe aperta una parentesi, perché va detto che il latte condensato è importante all'interno dell'economia alimentare africana, non solo perché, per due motivi in particolare. Nonostante che ci sia una grossa produzione di latte, perché ci sono tuttora la stragrande maggioranza delle popolazioni africane comunque dedita alla pastorizia e quindi una grossa produzione di latte, il latte rimane comunque rimane concentrato, rimane localizzato, cioè sia per la mancanza di trasporti ma soprattutto per la difficoltà di attuare, comunque di mettere in atto delle pratiche di conservazione del latte, cioè la mancanza di frigoriferi e nel caso ci siano frigoriferi frequenti interruzioni di energia elettrica e via dicendo. E quindi il latte condensato è un alimento importante all'interno della dieta alimentare africana. E appunto questo prodotto da Pio Bissek, l'azienda di Pio Bissek, è il primo latte condensato interamente camerunese non importato all'estero. In quello stesso periodo però la Nestlé in Camerun, ma come noi abbiamo visto direttamente praticamente in tutti i paesi dell'Africa, lancia un prodotto concorrente per quanto riguarda il Camerun, è Gloria si intitola, a meno di 2 euro. E così, mentre la Nestlé inonda il mercato locale, la Cody Light, che è questa piccolissima azienda camerunese, è costretta a licenziare i dipendenti e a ridurre progressivamente la produzione. A Pio Bissek però viene un dubbio: com'è possibile che la Nestlé riesca a praticare prezzi così bassi? E quindi acquista una confezione del latte della multinazionale e lo fa analizzare al laboratorio a spese proprie e scopre che è posto dei grassi animali necessari affinché il latte possa chiamarsi ufficialmente latte. Molti prodotti Nestlé contengono, e anche questo latte qui condensato, contengono grassi vegetali, cioè olio di palma, di cocco, di soia, e quindi componenti molto, molto costosi. E quindi Pio Bissek decide di citare in giudizio la Nestlé per concorrenza sleale. Successivamente si uniscono anche altri soggetti, in particolare l'Agenzia delle Entrate del Camerun, perché la Nestlé, oltre a praticare concorrenza sleale, ha portato avanti anche frodi doganali. E l'imprenditore, allora, c'è un passaggio, prima del processo lo Stato camerunense, proprio nella persona fisica e finanziaria, diciamo, dello Stato, cerca di revocare le azioni contro la Nestlé con la scusa che loro negozierebbero direttamente contro il colosso multinazionale. Tutto ciò chiaramente per fare in modo di isolare Pio Bissek, questo piccolissimo imprenditore che appunto si ritrova da solo. Ma comunque, nonostante ciò, vince il primo processo, diciamo, e il 14 luglio del 2010 la Nestlé è condannata per concorrenza leale a pagare 740 milioni di franchi, se fa, che non sono dei franchi svizzeri, sono molto meno, comunque sono una somma abbastanza cospicua e comunque rappresentano un passaggio importante, diciamo, dal punto di vista anche politico e finanziario. Piobisek fa ricorso in appello, ma per avere ancora più soldi, quelli i soldi per poter rimettere in moto l'azienda, ma la Corte d'Appello gli dà comunque ragione, ma abbassa il risarcimento a 150 milioni di franchi se fa. Niente, Piobisek nonostante ciò, ha detto, ha ricevuto un duro colpo rispetto appunto all'abbassamento di quello che è il risarcimento, ma non me l'ero sentita di mollare, ho deciso di portare il caso contro la multinazionale davanti alla Corte Suprema. Saranno necessari 4 anni prima di conoscere la sentenza definitiva, e la sentenza definitiva è che la Nestlé è stata condannata per concorrenza sleale, per aver turbato il mercato lattiero caseario e aver avuto un impatto negativo sulle attività dell'azienda Piobisek. A Piobisek spetta 567 milioni di franchi si fa, meno di quanto riconosciuto dalla sentenza del primo grado. Non è una vittoria, una grandissima vittoria da un punto di vista economico, però rimane comunque una piccola somma e soprattutto è stata battuta una grandissima, forse la più grande multinazionale che opera, una multinazionale alimentare che opera in Africa.
Adesso passiamo ad un'altra delle grandi stelle musicali etiopi, e cioè Astera Aweke, che è nata a Gondar, appunto in Etiopia. Gondar è una città veramente particolare perché è una città con una vegetazione tipicamente africana, ma nel mezzo della città ci sono dei castelli che sembra di essere in Baviera, quindi è un posto veramente particolare. Comunque è nata a Gondar e da subito ha cominciato a cantare anche da piccola, e finché ha deciso, per continuare appunto in questa carriera, di muoversi a Addis Abeba a 13 anni, quindi dopo essere un po' cresciuta ha cominciato a cantare in club e hotel nella capitale. Infatti le sue prime band sono state la Continental, l'Hotel d'Afrique, l'Ibex. Dai nomi si riconosce chiaramente i posti dove cantava, cioè l'Hotel Continental, eccetera. Comunque è una delle più importanti e ancora adesso è una delle più popolari in Etiopia, tant'è che gli ultimi concerti che ha fatto ci sono 40.000-50.000 persone ad ascoltarla. Ha una voce molto particolare, la sentiamo in I Shebello.
Ara nesnaf konyal kubala የሸበሉ ወጣት ጉበለ አረኔ ስናፍቆኛል ጉበለ ሰው ይገኛል ሸበላው ሙሽራ ኩበለ እንኩበለው ሙናየነ ኩበለ መገን መገን አብራደግች እንደነክ ቃናዬ ቃናዬ የሸቱንን ቁጮ መገባበዣችን የጎጆ ሰንበለት ስብሰባ ጎልላት ቅጠልና ቁበት የሚጨስበት ነው ማገናኛችን ተድላችን ነበረ ተሸክመ ስምሄድ ገበያ እምቧይ ተወራውረን ሲሻን መተያያ ስናፍቆኛል ጉበለ የሸበሉ ወጣት ጉበለ አረኔ ስናፍቆኛል ጉበለ
Con la bellissima voce di Aster Aweke noi vi salutiamo, vi aspettiamo venerdì prossimo sempre alle 9:30 per un'altra puntata di Uru. Ciao a tutte e tutti.